Allora, abbiamo visto la spiegazione di Gesù sull'inefficacia della sua semina sui terreni e mentre leggiamo questo brano, l'Evangelista non intende presentare quattro tipi di persona, ma questi atteggiamenti possono convivere tutti nella stessa persona. Abbiamo visto che il primo terreno, quelli che sono dominati dal potere, sia perché lo detengono, che lo ambiscono, perché si sottomettono, sono refrattari. Quelli nei quali questo messaggio non penetra, modificandone il modo di pensare, il comportamento, rendono inutile il frutto. Adesso c'è un terreno che non è né pietroso, e non ci sono gli uccelli che vengono subito a mangiare, e questo terreno sembrerebbe l'ideale. Leggiamo, siamo al versetto 18. Altri sono quelli che vengono seminati nelle spine. Sono coloro che ascoltano la parola, ma le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e le bramosie di tutto il resto vanno penetrano o soffocano la parola e rimane senza frutto. Questa è la categoria più drammatica, perché la terra è buona. Il seme ha messo radici profonde, ma nello stesso tempo sono cresciute le spine che hanno tolto l'ambito vitale e l'hanno soffocato. La descrizione che dà Gesù è di una grande abilità e finezza psicologica. Gesù ci parla di preoccupazioni. Cosa sono le preoccupazioni? Sono le preoccupazioni economiche. Preoccupazioni del mondo sono le preoccupazioni economiche. Chi di noi non è stato o non è in preoccupazioni economiche? Qual è la soluzione alla preoccupazione economica? Dice Gesù, la seduzione della ricchezza. Sono in preoccupazioni economiche, non riesco a realizzare quello che desidero, la soluzione quale sarebbe? Avere più soldi, è chiaro, no? Io credo che è un'esperienza questa che abbiamo fatti tutti. Mi piacerebbe fare questo, mi piacerebbe realizzare questo, attualmente non posso. Se avessi un aumento di stipendio o se avessi un colpo di fortuna, potrò realizzarlo. Quindi le preoccupazioni economiche fanno vedere la soluzione nel fatto di avere più soldi. Ma, attenzione di Gesù, che insensibilmente, appena raggiungi questa condizione di più soldi, qual è l'effetto? Nascono nuovi desideri. Nuovi. Io credo che questo l'abbiamo sperimentato tutti quanti. Desideravamo qualcosa, non si poteva fare. Quando finalmente abbiamo avuto la possibilità per un aumento di stipendio o per qualcos'altro, poterlo realizzare, poco dopo, insensibilmente, sono nati nuovi desideri e che cosa hanno fatto? Ci hanno ricondotto di nuovo in preoccupazioni economiche. Ci hanno fatto vedere nei soldi la soluzione. Una volta arrivati a questa soluzione, sono nati nuovi desideri. E il seme non produce frutto. Gesù è molto chiaro. Il valore della persona per Gesù non consiste in quello che ha, ma in quello che dà. Il valore della persona consiste nel suo essere generoso. Per questo Gesù è molto molto chiaro, all'interno della sua comunità non c'è posto per i ricchi, ma solo per i signori. Qual è la differenza tra il ricco e il signore? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé, il signore è colui che dà e condivide per gli altri. Gesù, in questo Vangelo, è riuscito a liberare la persona considerata la più impura, il lebbroso. Gesù è riuscito a liberare la persona considerata la più posseduta, l'indemoniato, fallimento completo con il ricco. Il ricco, per Gesù e per l'Evangelista, è più impuro di un lebbroso e più posseduto di un indemoniato. Qual è la maledizione del ricco, malati terminali del loro egoismo, che credono di possedere dei beni, in realtà ne sono posseduti. Quindi l'unico fallimento che Gesù fa in questo Vangelo è quando ha fatto la proposta al ricco. Incontra Gesù angosciato e se ne va via rattristato. Allora il monito di Gesù è molto, molto chiaro. Gesù ci invita a fare attenzione al nostro stile di vita, a poterlo controllare, perché altrimenti passiamo la vita sempre in preda a preoccupazioni economiche che ci fanno vedere nel più denaro la soluzione. Dopo un po' nascono nuovi desideri, nuove ambizioni, ci troviamo in preoccupazioni economiche. Che significa? Che siamo sempre centrati e preoccupati per noi e non ci accorgiamo dei bisogni e delle necessità degli altri. E quelli seminati nella terra buona sono coloro che ascoltano la parola, la accolgono. Ecco, Gesù insiste molto. Non basta ascoltare la parola, bisogna accoglierla. Cosa significa accoglierla? Bisogna che questa parola metta radici in noi e modifichi il nostro modo di pensare e il nostro comportamento. Producono frutto 30 per 1, 60 per 1 e 100 per 1. È un frutto che è crescente, si comincia da 30 a 60 fino a 100. Perché il 100? Nel libro del Genesi si legge questa espressione. Isacco seminò in quella terra e quell'anno raccolse il centuplo, perché il Signore lo benedisse. 100 volte tanto è segno di benedizione. Ebbene, Gesù dice, l'individuo che accoglie questa parola ed è libero da tutti quegli impedimenti che lo ostacolano, che impediscono di farla fruttare, quest'uomo diventa una benedizione per gli altri. L'accoglienza della parola del Signore non diminuisce l'uomo, ma lo potenzia, perché Dio non assorbe le energie degli uomini, ma gli comunica le sue e li rende la benedizione vivente della sua presenza nella umanità. E continua Gesù, e diceva loro, forse traduco letteralmente, perché quello che ha scritto l'Evangelista qui è un po' strano, dice, forse viene la lampada venire, verbo di movimento, che si applica alle persone. Non si dice viene la lampada, infatti nella traduzione è correttamente, tra l'altro avranno scritto si prende o si usa, non so cosa. Sì? Si porta, sì. Ma non il verbo venire. Dice forse viene la lampada per metterla sotto il moggio o sotto il letto? Non è per metterla sul candelabro? Perché l'Evangelista parla di viene la lampada? Nel Nuovo Testamento Gesù dice che lui è la luce del mondo e invita i suoi discepoli a essere luce del mondo, e nel libro dell'Apocalisse si legge che la lampada della nuova città, la città celeste, è l'agnello. Quindi questa lampada è l'immagine di Gesù. Ma dice Gesù, forse viene la lampada per metterla sotto il moggio. Cos'è questo moggio? È un secchio che serviva per misurare i cereali. Si chiamava moggio, dovremmo tradurlo con secchio, che è più comprensibile, o sotto il letto. Il moggio era quello che serviva per misurare i cereali. Non deve essere nascosto, ma deve essere usato. L'Evangelista vuol far comprendere, a commento di quello che ha detto, che è la generosità dell'individuo quello che lo rende autentico. Quindi il moggio va usato non per essere nascosto, ma per esprimerlo. Non è forse per metterlo sul candelabro? La luce è Gesù, che non è una luce esterna all'uomo. Nel libro dei Salmi, il Salmo 119, si legge «Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino». E questa luce, questa lampada, era la legge di Mosè, cioè un codice esterno che illuminava la vita del credente. Quello che con Gesù illumina la vita del credente non è un codice esterno all'uomo, ma la risposta al proprio desiderio di pienezza di vita che Dio ha messo in ogni persona. Perché non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato e nulla di celato che non debba essere manifesto. La novità del regno, per adesso Gesù non la può annunziare pubblicamente, abbiamo visto. Gli si sono rivoltati tutti contro. Anche la famiglia pensa che è matto. Allora Gesù dice, per adesso queste cose a loro le dico in parabole. Però verrà il momento, quando Gesù avrà finalmente costituito la sua comunità, dopo la sua morte e resurrezione, che queste cose saranno annunziate pubblicamente. E diceva loro, e di nuovo un imperativo, fate attenzione a ciò che state per ascoltare. Quindi Gesù ci richiama tutti quanti l'attenzione su quello che sta per dire, perché è di una meraviglia. E di nuovo questa parola, se accolta, compresa e fatta diventare il modello della nostra esistenza, cambia completamente la vita. Quello che Gesù sta dicendo adesso è spettacolare. Infatti lui dice: fate attenzione a quello che state per ascoltare. La misura con la quale misurate, sarete misurati anche voi, anzi, vi sarà aggiunto, significa in più. È una fortuna avere una certa età, perché quelli che come me sono nati negli anni 40 e ancora 50, ricorderanno come una volta nei negozi alimentari tutto era sfuso, sia i liquidi che i solidi, non c'era nulla di confezionato, dall'olio alla marmellata, al tonno, alla farina, era tutto sfuso. Allora come si faceva? C'erano le misure. Se volevi un quarto d'olio, il commerciante, se non te fregava, prendeva quel misurino, intingeva l'olio. Se volevi un chilo di farina, ricordate, queste erano le misure. E Gesù sta adoperando questo linguaggio commerciale dell'epoca. Cosa sta dicendo? La misura che voi misurate, quella siete misurati. Ma Dio regala vita a chi comunica vita. Lui non si lascia vincere in generosità. Per cui quello che voi date, lui aggiunge qualcosa di più. Allora, tornando ai numeri che prima abbiamo visto della crescita dell'individuo, potremmo usare questo schema. Dice Gesù, la misura con la quale misurate, allora io do 30, la misura con la quale misurate, quindi quello che date, sarete misurati. Quindi 30 più 30 fa 60. Ma anche a voi vi sarà dato qualcosa in più, in aggiunta. Allora il qualcosa in aggiunta è il 40 e arrivo a 100. Allora Gesù ci invita a fidarci di Lui e ad essere pienamente generoso. Quello che misuriamo, quello che diamo, ci viene subito restituito, ma con un'aggiunta. Mannaggia, se l'avessimo saputo prima, invece di dare 30, se davamo subito 100, forse avremmo avuto di più. Quello che noi diamo, quello ci viene restituito, ma con un'aggiunta che non va trattenuta, ma deve servire per nuove donazioni. Allora, l'invito di Gesù è che più l'uomo è capace di donare e più riceve capacità da dare. Perché Dio, come abbiamo visto molte volte, non è lontano, ma Dio è compagno di vita, di azione, di quanti hanno orientato la loro vita per il bene degli altri. Alla fine di questo Vangelo, il Vangelo di Marco, leggeremo: il Signore operava insieme a loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Noi in questa azione di servizio, d'amore verso gli altri, non siamo mai soli, ma c'è sempre il Signore con noi. Allora Gesù è molto chiaro, lo ripeto questa frase perché è molto bella: fate attenzione a ciò che state per ascoltare, la misura con la quale misurate, sarete misurati e vi sarà dato qualcosa in più. E questo in un crescendo senza fine che neanche la morte interromperà. È quella dinamica di amore ricevuto che si trasforma in amore comunicato. Tanto più grande sarà la nostra capacità di comunicare amore, tanto più grande sarà la risposta da parte di Dio di trasmetterci amore. E l'amore è l'unica linea di sviluppo della persona. Quindi questa parabola si conclude, anche se adesso c'è un monito che ci lascerà un po' perplessi, in maniera positiva. Questo dono di Dio si riceve ad ogni momento dello sviluppo e non soltanto alla fine. Quindi l'azione di Dio accompagna quella dell'uomo, si inserisce in essa e lo arricchisce. Quindi è chiaro, lo ripeto perché è molto importante, come dicevo prima, se queste parole non le lasciamo come un insegnamento esterno, ma lo facciamo diventare stile di vita, la nostra vita cambia. Non ci si preoccupa più di niente, perché sappiamo che noi ci occupiamo degli altri e permettiamo a Dio di prendersi cura di noi. E il cambio è vantaggioso. Quindi è chiaro, La misura che misuriamo ci viene data, ma ci viene data una giunta. Poi la doccia finale, non so se ci sono sindacalisti qui, ma c'è da fare un'istanza sindacale, perché questa frase è di una ingiustizia assoluta. Perché a colui che ha sarà dato. E fino qui possiamo essere d'accordo. Ma sentite che ingiustizia. A chi non ha, gli sarà tolto anche quello che ha. Dov'è la Camusso? Qui c'è da fare uno sciopero generale dei cristiani. Ma come fa a dire Gesù? A chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Quasi se fosse la linea del governo italiano con le tasse, questa sembra il programma del governo. Come mai Gesù usa questa espressione? Di nuovo il problema della traduzione per comprendere il messaggio. Il verbo avere è un verbo che tecnicamente si chiama un verbo risultativo. Cosa significa risultativo? Che quello che noi diciamo di avere è sempre il risultato di un'azione precedente. Se io dico io ho questo pennarello è perché l'ho comprato, è perché mi è stato regalato, è perché l'ho trovato. Quindi il verbo avere è sempre il risultato finale di un'azione. Allora tutto il brano di Gesù con questa immagine del chicco che deve trovare il terreno adatto per fruttare e per produrre è all'insegna della produzione. Allora qui per comprendere meglio questa immagine di Gesù dobbiamo tradurla così: perché a colui che produce sarà data ancora più grande capacità di produrre, l'abbiamo visto prima, a chi misura sarà misurato e sarà dato in più, ma a chi non ha, cioè a chi non produce, gli sarà tolto anche quello che ha. Chi i doni del Signore, quello che ha, non lo mette a disposizione degli altri, lo rende sterile e lo atrofizza. Il seme contiene tutta quell'energia che si vuole liberare, ma ha bisogno delle condizioni adatte, ha bisogno del terreno, dell'umidità, dell'acqua, del sole. Se io questo seme lo tengo in un cassetto, sì, poteva diventare un bellissimo fiore, un bellissimo frutto, ma non è diventato nulla. Allora il monito di Gesù è chiaro. Attenzione, se non c'è, come gli atleti, un allenamento quotidiano fatto di dare e perdonare, fatto di generosità e di servizio, quando ci troveremo di fronte alla necessità del grande perdono e del grande servizio, non ne saremo capaci, non ne troveremo la forza. Se noi non siamo abituati, è chiaro, nella vita quotidiana ci sono momenti, tutti, in tutte le coppie, in tutte le famiglie, in tutte le comunità, momenti di malumore, di malintesi, degli screzi. Se uno non si abitua quotidianamente a passare sopra, a perdonare, quando arriva il momento del grande torto, non troverà in sé la capacità di perdonare, perché non c'è stato l'allenamento. È come l'atleta, se non si allena quotidianamente, non può pensare poi di gareggiare, non avrà le forze. Allora l'invito di Gesù è un monito molto molto chiaro e molto preciso. Quotidianamente ci deve essere questo allenamento nel dono gratuito e generoso di quello che si è e di quello che si ha. Se non c'è questo, quando arriva il momento in cui vogliamo dare, in cui vogliamo perdonare, semplicemente non ne saremo capaci. Il brano finisce qui, un piccolo anticipo su quello che poi a gennaio sarà Riccardo. Attenzione, il seme ha la garanzia, se trova il terreno adatto, di perfetta riuscita, ma la riuscita dipende dal terreno, dall'acidità, dalle componenti del terreno, dall'umidità, dall'acqua, dall'esposizione, dal sole. La tentazione è quella di andare a controllare la crescita, specialmente la crescita degli altri. C'è lo stesso messaggio rivolto a tutti, vedi che in uno fiorisce prontamente, in altro stenta, in altro è una pianta rachitica e in uno ancora non si vede niente. Allora la tentazione che si ha di andare a controllare la crescita spirituale dell'altro. Gesù nei versetti che seguono lo proibirà assolutamente perché nefasta e nociva. Io che amo molto molto le piante, ricordo un'esperienza che mi ha fatto comprendere questo monito di Gesù. Avevo piantato in diverse ciotole dei bulbi, alcuni sono spuntati e altri niente. Col dito sono andato a muovere la terra, ho rotto il germoglio delicato e il bulbo è finito. Quindi attenzione, abbiamo la certezza che questo seme contiene in sé un'energia vitale che se trova le condizioni ambientali, libera tutte le sue energie, esplode. Ma i tempi e le modalità di crescita sono differenti. Ognuno di noi è differente dall'altro. La nostra storia, quello che ci hanno trasmesso i nostri genitori, i nostri nonni, condizionano o agevolano quello che noi siamo. Allora non si può in alcun modo controllare e tantomeno giudicare la crescita spirituale delle altre persone, perché questa è una tentazione che spesso può venire all'interno della comunità cristiana. Ma come? Con tanti incontri ancora così? E si vede che c'è bisogno dei suoi tempi. Allora, concludiamo qui l'esposizione e il commento a Marco, e adesso a voi le vostre domande con il microfono. Ci sarà, oggi è tornato in carica Renato, che Amaro è andato a casa per qualche giorno di vacanza in occasione del Natale, ma torna il 22, quindi ringraziamo Renato che ha ripreso il suo ruolo. Allora, per chi vuole fare domande con il microfono, perché così ci ascoltano anche le persone che sono collegate.
Volevo chiedere al versetto 11, dice: a voi è stato dato il segreto del regno, e penso che parli ai discepoli o ai dodici, insomma. Però nel Vangelo di Marco, quelli che non rispondono sono proprio i discepoli e i dodici. Per cui questa differenza, quelli di fuori viene parlato in parabole, ai discepoli viene parlato direttamente. I discepoli non capiscono, gli altri capiscono. Volevo sapere.
È la difficoltà che Gesù ha trovato. I suoi discepoli, i dodici e quelli attorno a lui, in qualche maniera sono stati testimoni delle azioni di Gesù e le devono aver accettate. Ma l'indottrinamento religioso è stato talmente forte, talmente potente, che equivocano sulla figura di Gesù. Non dimentichiamo che quando Gesù viene arrestato e crocifisso, scappano tutti quanti, perché non era questo quello che loro si aspettavano. Uno dei motivi per cui nel mondo ebraico, ancora oggi, non si crede che Gesù possa essere stato il Messia, è perché da sempre la tradizione ha asserito che il Messia non morirà. Gesù è morto, quindi non è il Messia, figuriamoci all'epoca di Gesù. Quindi l'Evangelista ci fa comprendere tutta l'enorme difficoltà che Gesù ha avuto e ha fatto con i suoi, e ancor più questa difficoltà con quella che era la folla. Quindi Gesù ai suoi li ha portati ad essere testimoni di avvenimenti, di azioni che abbiamo visto prima, che fanno capire questa novità. C'è qualcosa che gracchia. Non so se è qualcosa che gracchia. Questa novità del regno di Dio, cioè l'amore di Dio per l'umanità, ci vorranno decenni prima che tutto questo possa diventare realtà. Ancora 25 anni dopo la morte di Gesù, la comunità di Gerusalemme non ci pensa andare a comunicare il messaggio ai pagani. Saranno dei giudei provenienti dal mondo pagano, saranno dei pagani che annunzieranno finalmente il messaggio di Gesù in terra pagana, e lì finalmente, scrive Luca negli Atti degli Apostoli, per la prima volta i discepoli di Gesù vennero chiamati cristiani. Quindi una volta che ci si apre c'è questa universalità del messaggio, ma è chiaro che la Chiesa primitiva ha fatto un'enorme difficoltà. Non dimentichiamo che Marco è il Vangelo più antico ed è scritto a ridosso degli avvenimenti. Altre domande? Sì, salve, ciao.
Ciao Alberto. Pensavo a una famosa frase di Indro Montanelli, no? Famoso giornalista morto non molto tempo fa. Lui diceva, quando mi troverò davanti a Dio, se mi dice perché non hai creduto, no? Io gli dirò questo: la fede è una grazia, perché non me l'hai data? Come giudichi questo?
Beh, abbiamo già detto altre volte che cos'è la fede. Questa è una delle scuse appunto per non avere fede, perché la fede è un dono di Dio e c'è gente che dice: beato te che il Signore ti ha dato questo dono, a me il Signore non me l'ha dato. È un Dio un po' bizzarro, capriccioso, un Dio che da alcuni, questi mi piacciono, a questi do tanta fede, questi, bene, voi altri una roba di mezzo, e questi qua niente. Per cui chi non ha fede dice: beh, a me il Signore non me l'ha data. Ma la fede non è un dono che Dio dà agli uomini a suo capriccio. La fede nei Vangeli è la risposta degli uomini al dono d'amore che Dio fa a tutti quanti. Dio ama tutti quanti. Chi risponde, questo si chiama fede. Ci abbiamo nel Vangelo di Luca un episodio molto chiaro. Gesù incontra 10 lebbrosi, guarisce tutti, uno torna indietro, un samaritano, e Gesù dice: la tua fede ti ha salvato. Quello che risponde al dono d'amore, questo si chiama fede. Allora la fede, ripeto, non è un dono. E tantomeno, questo è un altro aspetto, la fede non è l'assicurazione contro gli infortuni della vita. Lo dico perché non immaginate quante persone incontriamo che dicono: ah, io padre avevo tanta fede, ma poi mi è capitato questo, una disgrazia, un rovescio della vita, un lutto, la fede l'ho persa. Ha fatto l'assicurazione contro gli infortuni, come se è permesso Dio di mandargli quel lutto, quella disgrazia. E quindi l'assicurazione è rotta. La fede non è un'assicurazione contro gli infortuni, ma la forza e la capacità di vedere che tutto quello che ci capita nella vita non è una pietra che ci schiaccia, ma pane che lo alimenta. La Chiesa propone come modello assoluto di fede Maria. Ma se guardate la vita di Maria, chissà se a volte ci avrà ripensato. Dal momento che si è fidata di Dio, gli è andato tutto storto. Tutto. Ha fatto in tempo a dire di sì a Dio, di fidarsi, si trova incinta e non è il marito e pensa di denunciarla e di lapidarla. Nasce il bambino, devono scappare perché c'è quel pazzo di Erode che lo vuole ammazzare. Fortuna che in Egitto non ha trovato Salvini o la Lega, altrimenti li respingeranno. Ma vi rendete conto che coppia che era? Non erano sposati. La donna c'ha un bambino, ma non è del compagno. Senza arte ne parte. Poi, dopo ritornano le difficoltà con questo figlio, che non lo capiscono. Ricordate l'episodio di Gesù al Tempio. Gesù rimane senza avvisare i genitori, quando la madre finalmente lo trova: figlio, perché ci hai fatto questo? Le uniche parole che Gesù rivolge alla madre nel Vangelo di Luca sono per rimproverarla. E perché mi cercate? Roba da dai un schiaffone. Perché mi cercate? Non sapevate che devo stare nelle cose del Padre mio? Perché Gesù dice questo? Perché Maria dice: tuo padre e io ti cercavamo. Gesù chiarisce subito le cose. Maria, guarda che mio padre non è Peppe, eh? Ricordalo, eh? Io devo stare nelle cose del Padre mio, non del tuo marito. Poi questo Gesù l'abbiamo visto, il rapimento. Gesù che muore nella maniera più infamante. Quindi la fede non è un'assicurazione contro gli infortuni, ma la capacità di credere, ed è questa la fede, che ognuno di noi è protagonista di un unico, straordinario, originale, inedito e creativo progetto d'amore da parte di Dio. E tutto quello che ci capita nella vita, sia nel bene, sia anche in maniera negativa, serve soltanto per costruirlo. Una delle cose che ci fanno ubriacare, ci fanno perdere, se ci pensiamo, è che da che esiste l'umanità non c'è una persona uguale all'altro. Ognuno di noi è diverso. Io mi perdo a pensare che prima di me non c'è stato nessuno come me e dopo di me non ci sarà più nessuno per quanto ci sarà l'umanità come me. Questo significa che la vita mi interpella e mi dice: Alberto, io ho bisogno di te, di quello che sei, per manifestarmi in una forma nuova, originale e creativa. Non devi ripetere i modelli del passato, devi creare forme nuove, perché la vita non si ripete, la vita crea. Ma questo è stupendo. Ognuno di noi è frutto di un progetto d'amore. Dio ci ha pensato perché ha bisogno di noi per manifestarsi in una forma, scusate se sono ripetitivo, una forma nuova, originale, inedita, creativa. Questa è fede. Allora la vita cambia. Io so che qualunque cosa che incontro nella vita, sia i momenti belli, ma anche quando capita, i momenti negativi, sono tutti elementi che mi aiutano a realizzare questo unico progetto. Questa è la fede. Altre domande? C'è Riccardo con le domande di quelli online? Ecco, benvenuta, con lei salutiamo un gruppetto di amici che sono venuti da Foligno per partecipare a questo incontro.
E ti volevo chiedere una cosa, per quando hai parlato della famiglia in questo Vangelo, all'inizio si parla di Gesù, no? Che Gesù dice alla sua famiglia: ma chi è il padre mio? Chi siete voi? No?
Sì. Dì.
Beh, insomma, tanto lo sapete. Io dico chiedo questo, e me lo sono chiesto tante volte: la famiglia come è stata interpretata dalla nostra religione cattolica, la nostra così, è uguale a quella che ha proposto Gesù? Cioè, c'ha senso in quella interpretazione che a me sembra di vedere in Gesù? Io sono figlio del padre mio. Questa
sì.
Famiglia, capito? Non so se mi sono...
Sì, sì. Per sostenere la famiglia, per carità, non andiamo ai Vangeli, perché Gesù, e spero di non essere interpretato male, è lo sfascia famiglie. Per Gesù la famiglia, così com'è, legata dai vincoli di sangue, non vale assolutamente nulla. Gesù dirà che per seguirlo lui si può addirittura abbandonare la moglie, abbandonare i figli, fratello e sorella. Dice che a causa sua i padri ammazzeranno i figli ammazzeranno i padri, i fratelli si odieranno. La famiglia per Gesù non è quella legata dai vincoli di sangue, che poi non vincolano niente. Noi, nella nostra esperienza di preti, è bello vedere come le famiglie più unite, il legame del sangue, poi c'è la prova del 9, l'eredità. Fantastico. Fratelli che si odiano, e guardate, è storia, per un comò. Ho visto eredità fatte, i genitori hanno lasciato proprio metà e metà, ma c'è sempre uno che dice: ma io lo andavo a trovare di più, io mi aspettavo di più, e si odiano. Ci sono famiglie in cui i figli da anni non si parlano per un comò, per un armadio, per umore. Allora sto sangue cos'è che vincolava? La famiglia per Gesù è quella che è legata dallo stesso ideale, un ideale d'amore che apre la famiglia e l'apre agli altri. Questa è la famiglia di Gesù. Quindi Gesù non è venuto a legittimare la famiglia, quella che è esistente, ma a creare nuove modalità, non più vincolata dai legami del sangue, ma vincolata dallo stesso ideale d'amore. Allora Riccardo, ci sono...
Sì, salutiamo gli amici che sono collegati con il sito, sono una settantina, c'è anche la Spagna, Manolo di Granada, sempre partecipe di questi incontri, quindi mandiamo un saluto a Granada, questa bellissima città.
Hola.
Grazie, hola Manolo, buenas tardes, bueno, buenos días, buenos días.
Per allora, chi non lo sa, Riccardo è spagnolo, e tante volte non si fosse capito...
È di Granada. Allora, Manolo, così rimasto colpito da questo rabbino Ismael di cui parlavi, delle norme per l'esegesi, se potevi anche spendere qualche parola in più, perché hai detto che è molto interessante questo argomento, che c'erano delle tecniche per l'esegesi, per la, come si devono leggere i testi, commentare i testi.
Sì, hola, allo granaino. Rabbi Ismael ha scritto, si trova nel Talmud, 13 regole di scrittura che sono preziose, per la comprensione dei Vangeli. E gli evangelisti adoperano queste 13 regole, in particolare, lo vedremo andando avanti con questo Marco, una l'abbiamo esposta, usare la stessa parola con lo stesso significato. C'è nel Vangelo di Marco, per esempio, una parola che c'è all'inizio e alla fine del Vangelo ed ha lo stesso significato. Nel battesimo di Gesù, per esempio, quando il velo si squarcia. Quindi troviamo molto nei Vangeli questa tecnica degli evangelisti di usare queste 13 regole dove ogni parola ha sempre lo stesso significato. Quante volte abbiamo spiegato, per esempio, villaggio. Ogni volta che nei Vangeli troviamo villaggio è sempre negativo. Il villaggio è il luogo della tradizione, restio e refrattario alle novità. Oppure una tecnica che vedremo andando più avanti è la tecnica del trittico. Cos'è il trittico? Il trittico, in arte lo sappiamo cos'è il trittico. Il trittico c'è un quadro centrale, poi a fianco ci sono due pannelli laterali. Non so, qui nel quadro centrale mettiamo la Madonna col bambino e qui ci mettiamo San Francesco e Santa, quella che è, Santa Chiara. Questo è il trittico. La presenza di Francesco e Chiara non si comprende se non in relazione al quadro principale. Allora, gli evangelisti adoperano questa tecnica chiamata del trittico. C'è una scena principale che si comprende soltanto con quella che precede e quella che segue. E questo è indispensabile per comprendere quello che gli evangelisti scrivono. C'è due minuti che... Sì. Uno dei problemi che ho avuto personalmente quando cominciai a leggere il Vangelo è proprio il Vangelo di Marco, il capitolo 11. Perché nel capitolo 11 c'è l'episodio che tutti conosciamo. Dice: Gesù uscì ed ebbe fame. Vide un fico, andò in cerca di un frutto, trovò solo foglie, lo maledì e il fico si seccò fino alle radici. È un episodio inquietante. Va bene che quel giorno gli girava i santissimi, ma... Benedetto Gesù, sei un uomo di campagna. Io capisco che c'hai tanti pensieri, sei un po' distratto, ma i fichi hanno la loro stagione. Se te vai in un'altra stagione non puoi trovare i fichi. E poi anziché che dire che hai sbadato, chiaro che non ci possono essere i fichi, te la prendi con il povero albero che si secca fino alle radici. È un episodio veramente inquietante questo, che non si capisce. Allora, ecco, la tecnica del trittico. C'è la scena centrale che spiega quella iniziale e quella finale. Quella iniziale è Gesù che vede il fico ed è tutte foglie. La scena finale è che si secca fino alle radici. Ma qual è la scena centrale che fa capire quello che precede e quello che segue? Gesù entra al Tempio di Gerusalemme e, attenzione, Gesù non è il profeta che è venuto a riformare le istituzioni. Gesù è l'uomo che è venuto a eliminare le istituzioni sacre. Gesù non è venuto a purificare il Tempio, ma a eliminarlo. A volte questo brano di Gesù nel Tempio viene titolato La cacciata dei mercanti dal Tempio, o purificazione del Tempio. Nulla di tutto questo. Gesù entra nel Tempio, non caccia soltanto quelli che vendono, i mercanti, ma caccia anche quelli che comprano. Perché il Dio che Gesù è venuto a proporre è incompatibile con il Dio del Tempio. Il Dio del Tempio è un Dio che chiede continuamente offerte per sé. Il Dio di Gesù non chiede, ma dà. Allora Gesù elimina il culto. Caccia via quelli che vendono, ma caccia via anche quelli che comprano, perché vuole eliminare il culto. Allora, la denuncia dell'evangelista è molto chiara. Il fico, insieme alla vite, era immagine del popolo di Israele. Ebbene, il Tempio di Gerusalemme cos'era? Era uno splendore, uno sfarzo di liturgie. Nella religione, meno si hanno contenuti da mostrare, più fastose e sfarzose sono le coreografie, le scenografie, per nascondere il vuoto. Allora, questo tempio era una magnificenza di liturgie, scenografie, cerimonie, ma mancava la sostanza. Allora, quando Gesù vede il fico e trova foglie, è l'immagine del tempio. Splendore esterno senza nessun frutto. Ma perché il fico si secca fino alle radici? Perché il tempio si nutriva delle offerte delle persone. Se non arrivano più le offerte, il tempio chiude per bancarotta, per cassa integrazione. E perché chiude? Perché il tempio si basava sul senso di colpa che i sacerdoti erano riusciti a inculcare nelle persone, che faceva sì che li si ritenessero sempre in debito nei confronti di Dio e sempre bisognosi di offrire offerte al tempio. Ma vi immaginate il panico che ha preso questi sacerdoti quando pare di vederli alla porta del tempio? Uno dice: Zaccaria, oggi c'è meno gente che viene a portare l'offerta al tempio. Eh sì, Samuele, c'è un calo. Perché? Ma sai che c'è uno che va in giro a dire: perdonate e sarete perdonati. Siamo matti, perdonate e sarete perdonati. Il perdono avviene al tempio portando offerte. E non era tre pater alla gloria, eh? Cioè voleva tre galline, due pecore e un agnello. Quindi era questo che alimentava il tempio di Gerusalemme. Allora, l'azione di Gesù, che secca l'albero fino alle radici, è che la nuova immagine di Dio ha tolto le entrate al tempio. Il tempio non c'è più necessità di esistere. Allora, per chi non viene, per chi non si trattiene adesso all'Eucaristia, che alle 12 celebriamo, auguriamo buon Natale, speriamo con qualcuno di vederci la notte della vigilia, se no al nuovo anno. Grazie a tutti, buona domenica. Grazie, Olan, Lucrenino.